Bene, buonasera, allora, bentornati, bentrovati. Dunque, riprendiamo i lavori del seminario delle arti dinamiche, ricordando un paio di cose preliminari, cioè che siamo in cammino. Vito, lei è Vito, buonasera Vito. Dicevo un paio di cose. La prima è che siamo nel pieno di un percorso, quindi dobbiamo avere molta pazienza e tenacia perché stiamo camminando a piccoli passi, ma le sessioni non sono ciascuna di per sé presa esaustive nel senso del percorso, questo è chiaro, no? D'altra parte però abbiamo anche un andamento particolare nel seminario delle arti dinamiche, perché alla cadenza mensile delle sue sessioni si aggiunge un ritmo interno di alternanza tra le sessioni condotte da Mario Biagini e le sessioni condotte da me. Questo chiede, come dire, un andamento un po' più dinamico, appunto, arti dinamiche, oppure un po' più complesso, dipende dai punti di vista. Spero che abbiate pazienza, ma mi sembrava opportuno quest'oggi, avendo noi alle spalle la sessione di dicembre con Mario Biagini, fare una piruetta in più rispetto al solito. Voi direte, oddio, no, ancora di più. Perché sento l'esigenza da una parte di riprendere i punti a cui avevamo prestato attenzione nella nostra sessione di novembre, come faccio sempre, insomma, no? Riprendo la sessione precedente. Dall'altra parte sento il bisogno di fare il punto, di iniziare a fare il punto sui materiali che invece attorno al discorso di Biagini gravitano. Materiali che, come sapete, sono legati alla tradizione della scuola Spanda dello shivaismo kashmiro e in particolare nello Spandavada, cioè scuola di Spanda, noi vogliamo cercare di capire la natura, diciamo così, come nei modi in cui ci sia accessibile, la natura dell'esperienza conoscitiva che tale tradizione implica. Allora, io ho bisogno di confrontarmi con le cose che sono accadute nella sessione di dicembre condotta da Mario Biagini e ho anche bisogno di fare il punto sul senso di questa alternanza che noi ci siamo dati. Spero che questi miei bisogni in qualche modo corrispondano anche ai vostri e quindi mi permetto di giocare di intreccio, insomma. Infine, credo che quest'oggi riusciremo anche a mettere qualche altro sassetto. Quindi in questo gioco di richiami, di riprese e di intrecci, credo che riusciremo a porre qualche altra pietra su cui, come abbiamo già detto, inizialmente poggiare i piedi per guardare il fiume, visto che poi le pietre affondano tutte. E dunque, la prima cosa che desidero ricordare è che è un invito che ho fatto prima di tutto a me stessa, ed è che quindi condivido con voi, ed è l'invito a tenere sempre presenti, via via che si susseguono le sessioni di lavoro, tenere sempre presenti le domande che guidano il nostro percorso nel seminario delle arti dinamiche. Esse sono molte e molteplici, e questo è chiaro, no? Fioriscono una dall'altra di continuo. Tuttavia, ce ne sono alcune che secondo me funzionano un po' come centro di agglutinamento delle altre, e sono quelle che, nonostante esse si trasformino ogni volta che le ripeto, e me ne accorgo di sessione in sessione riguardando i materiali preparatori precedenti, quelle che dicevano, nonostante cambino, però bene o male erano state enunciate nelle loro linee direttive sin dalla prima sessione di quest'anno. E poi l'invito a me stessa e a voi è quello anche di tenere sempre presente qualunque cosa diciamo in questo seminario, quella che a novembre ho chiamato la domanda di sfondo, che, come dire, ci attende, ci accompagna, ci precede o ci segue ad ogni passo. E allora, la domanda di sfondo, io l'ho formulata e la ricordo in questi termini. Suona così: da dove, da quale processo origina il mio singolare, individuale, personale, insomma, premettere a tutto ciò che vado dicendo nel seminario delle arti dinamiche, che Le arti dinamiche sono l'origine dei saperi. Quindi io ho fatto un'affermazione di partenza nella prima sessione, ho detto guardo le arti dinamiche, guardiamo le arti dinamiche come ad una dimensione dell'esperienza, diciamo così, che sta all'origine dei saperi. La domanda chiede da dove origina questo tuo affermare l'origine dei saperi nelle arti dinamiche? Vi assicuro che proprio questa domanda non verrà affrontata in termini di risposta, ecco, cioè deve essere l'orizzonte, sempre appunto, ripeto, no? Aperto, più in là, che ci attende, deve accompagnarci, però non è mia intenzione qui fornire una risposta puntuale a questa domanda. Confido tuttavia. Così a me pare, ma a me pare lavorando di volta in volta alle sessioni del seminario, confido che anche per voi, come per me, accade e accada, di trovare di volta in volta prospettive di risposta a questa domanda. Ovviamente io sono coinvolta in prima persona perché io sto ponendo come orizzonte una domanda, che riguarda il mio avere affermato ciò che ho affermato. Ed eventualmente nel caso in cui voi via via vi persuadeste di qualcosa di simile a ciò che io ho affermato, beh, allora forse potreste condividere per parte vostra, nella vostra prospettiva, la domanda è da dove viene questa tua affermazione circa l'origine dei saperi nelle arti dinamiche? Beh, e poi c'erano le domande, ecco, questa era la domanda d'orizzonte, poi le domande puntuali che richiamo molto sinteticamente. La prima si interrogava circa il movimento o la kinesis della vita vivente, come è fatto, che cos'è, come intendiamo il movimento del vivente, nello stacco della vita conoscente. Mi correggo qui, se confrontaste i vostri appunti con quelli della prima sessione, notereste che io nella prima sessione mi sono espressa in modo un po' diverso, ho detto mi interessa capire se è possibile come si muove la vita vivente nello stacco della vita sapiente. E di questa correzione credo possiate, come dire, valutare, calibrare il peso via via che procederemo con il richiamo delle cose dette e con il seminario in toto. Certo, perché questo seminario ha un titolo che è Variazione e vibrazione. Il movimento ritmico come kinesis della vita sapiente, così l'avevo intitolato. E anche questo titolo mi va cambiando tra le mani, via via che ci lavoro, è molto interessante questo. Ma insomma ci sono alcuni temi in questo titolo di cui devo cercare di rendere conto. La prima cosa che ho fatto è cercare di rendere conto, a mio modo, di cosa io intendessi, potessi intendere per kinesis, ripeto, movimento della vita vivente, della vita. Quello che nel seminario di filosofia è stato chiamato bios. Ma aggiungevo già nella prima domanda, ovviamente nello stacco della vita conoscente, cioè la vita vivente colta a partire da quella distanza che io incarno quando parlo della vita vivente. Evidentemente non ne sono soltanto, non la sono soltanto, ma anche in qualche modo con essa non coincido. Coincido e non coincido, diciamo così. Allora, questo coincidere e non coincidere è quello che abbiamo chiamato molto, molto rapidamente, ma anche rievocando questioni toccate lo scorso anno nel seminario delle arti dinamiche, abbiamo chiamato lo stacco della vita che sa, della vita che conosce, adesso direi. Quindi c'è una vita che conosce, che è viva, sono viva, esercito la mia conoscenza vivendo e non sono morta, sono organicamente viva. E in questo modo di essere viva organicamente però implica una differenza evidentemente rispetto al mio essere puramente vivente, perché è un modo vivente che si interroga su come accidenti si muova la vita vivente. E questo l'abbiamo chiamato stacco della conoscenza. Così, e siamo andati avanti. Seconda domanda. Dicevo, voglio cercare di capire, questa è un'altra domanda guida del seminario. Come funzioni, quale sia, come operi la potenza delle arti dinamiche? Qual è il potere delle arti dinamiche? Intese come una forma particolare di sapere che ha la forza di formare umani. No? Mi ero spiegata su questi temi nella prima sessione, a cui evidentemente rinvio. Voglio sapere come opera la potenza, qual è il potere delle arti dinamiche in merito alla loro capacità, forza di formare esseri umani. E poi, più specificamente, la terza domanda chiedeva, insomma, vorrei capire meglio qual è la potenza performativa della musica o arte musicale. L'arte musicale. Ora, nella sessione 2 ci siamo concentrati sulla domanda numero 1, cioè la domanda che chiedeva in qualche modo di ficcare gli occhi nel movimento della vita vivente. E nel fare questo abbiamo sempre tenuto conto della seconda parte della domanda, ne abbiamo tenuto conto, ecco, non ne abbiamo reso conto però, cioè abbiamo detto nello stacco della vita conoscente. Quindi io da qui dove sono vorrei capire, nella mia differenza, come si muove la vita vivente. Interrogandoci intorno a questa prima questione, che ci ha impegnati sostanzialmente per tutta la sessione numero 2, quella di novembre, dicevo, abbiamo fatto alcune osservazioni che io riassumerei così. Anzitutto, abbiamo inteso, scusate, è evidente che non argomento questi promemoria. Quindi vado veloce e poi la preghiera è ovvio di andare a vedere i materiali, se no non muoveremo mai un passo. Allora dicevo, abbiamo osservato che la kinesi, il movimento del vivente, e per vivente intendevamo il vivente in quanto vita vegetativa universale però, tanto che, come giustamente ha sottolineato Giulio Meazza in un intervento di qualche settimana fa che abbiamo pubblicato sul sito, potremmo dire anche minerale, anche una roccia in questo senso unitario partecipa della vita vivente, intesa come bios, come continuo ed eterno, cadere e accadere, cadere e accadere. Tant'è che appunto dicevamo la kinesis del vivente o bios, e ci fa molto gioco quello che abbiamo ascoltato e imparato nel seminario di filosofia nella penultima e nell'ultima sessione in merito. Ecco, bene, questo bios, questo che è kinesis vivente, si caratterizza, questa era la prima osservazione, come arte performativa. E ricorderete sicuramente quanta fatica si sia dovuta fare, ma io ho dovuto fare per arrivare a vedere questo, che sembra scemo. Ma insomma, venendo da riflessioni in merito a che cos'è la performance, che cos'è un'azione efficace, vedere questo ha avuto un rinculo non indifferente, insomma, sul lavoro mio e sul lavoro di chi già l'anno scorso ha frequentato il seminario delle arti dinamiche, no? Perché ho visto come dire, qualcosa che si spostava. Allora, abbiamo detto kinesis del vivente o bios è arte performativa in quanto, perché, diciamolo in tre parole, in quanto è movimento aderente, cioè adatto al suo fine. E a questa definizione risponde la parola arte, etimologicamente parlando. Arte è, l'abbiamo visto sin dall'inizio, movimento aderente, cioè congruo, cioè ben conformato al suo fine. Fine che, ecco l'aspetto performativo, nella bios, nella kinesis del vivente, come dire, non è fuori dalla gente, non è fuori dalla gente che compie l'azione, no? O che compie il movimento, è invece sempre interno. È sempre immanente al proprio agente. L'effetto ricade nell'agente, quindi è in qualche modo una variazione dell'agente medesimo. L'effetto o ciò che è atto, no? E se performance, come noi abbiamo inteso, è azione i cui effetti cadono nel corpo stesso dell'agente, allora, ecco il nostro piccolo teorema, il movimento del bios, la kinesis del vivente, è arte, movimento ordinato, performativa, il cui effetto, no? Il ciò a cui aderisce, il movimento medesimo non è fuori dal movimento, ma è nel movimento. In questo senso sottolineavamo la differenza però tra, così intesa, l'arte performativa in quanto arte del vivente e ciò che abbiamo chiamato arte dinamica, cioè l'oggetto specifico del nostro seminario. Perché dicevamo che dynamis, da cui dinamica, l'aggettivo che attribuiamo a un certo tipo di arte, è potere, forza, potenza, insomma lo sappiamo, no? Potere di suscitare ciò che è adatto. Il che implica che ciò che è da suscitare, il suscitando, diciamo, non è già aderente al movimento che lo suscita. Non è già dato nel movimento che lo suscita, né è in qualche modo a distanza, è, in altri termini, assente per poter essere ciò verso cui il movimento tende per suscitarlo. Capite? Non posso suscitare niente se questo qualcosa già sussistesse. Non posso suscitare qualcosa se esso non è già dato. E perciò, proprio per questo, proprio perché assente, il suscitando, per essere suscitato, richiede forza, potenza, possibilità, potere di conseguirlo. Vi faccio intendere? Ci siamo su queste cose? Ma basta anche una schiacciata d'occhio, sinistro, destro, un segnale, così che io posso andare avanti. Grazie, ok. Ve l'ho detto sin dall'anno scorso che ho la sindrome della maestra d'asilo, quindi il mio sogno è proprio quello come è successo prima, no? Che voi avete fatto tutti assieme senza che ci fosse qua nessuno. E ecco, il mio sogno è il coro del sì, no? Questo mi piacerebbe tantissimo. Sì, e poi andiamo avanti. Va. Vabbè, è una sindrome, me la porto sin da piccolina, è così. Ecco, in merito alla dynamis, la quale decida ciò che è adatto, dunque, lì dove esso non sia già conseguito nel movimento stesso che si compie, ecco, in merito a tale dynamis, ieri abbiamo avuto delle indicazioni veramente importanti nell'incontro di prospettive condotto da Enrico Redaelli, veramente importante secondo me, credo che avremo modo di tornarci. Che sintetizzerei allo stato attuale dei lavori così. Bene, sulla dynamis che decide ciò che è adatto, che ci voglio alla dynamis per conseguire ciò che non c'è e che così lo possa suscitare, ci siamo capiti. Chiaro. Ora il problema, ed era un problema implicito già dalla prima sessione, però è, ho capito, ma come lo stabilisci quello che è adatto? Se non è già dato e ciò da conseguire, come decidi verso che cosa andare? Capite? Verso cosa orientare il movimento? O l'arte. Ecco, questo era un domandone, rimane tale, però ieri ci ha dato una dritta, il lavoro proposto dalla prospettiva proposta da Redaelli, dicendo, insomma, suggerendo, ecco, che tale dynamis che taglia l'orientamento di questa dynamis che decide non è decidibile. Non è normabile, non so come dire. Interessante, questo è molto interessante. Cioè, va bene, movimento, arte dinamica è ciò che tende verso ciò che non c'è e che lo suscita in quanto adatto, ma che cosa stabilisce che sia adatto il verso cui tendere? Bene, lo decide un taglio, no? Qualcosa che accade e stabilisce che non c'è ancora, è da raggiungere, capite? Bene, questo taglio qui, lui, in quanto istituisce ciò che è adatto, non può essere adatto a niente di per sé. Capite? Non può essere né adatto né inadatto, anzi, che sono i due correlati. E in questo senso, dicevo, è indecidibile e non normabile. Teniamo a lato questa considerazione che penso ci servirà più avanti. Seconda osservazione che abbiamo fatto, nella seconda sessione era, così espressa, o più o meno può essere così espressa. La kinesis del vivente mi si configura. Se provo a pensarla, nel modo più semplice per me, mi si configura come sensazione, aesthesis. Ciò che vive sente. E il sentire è già movimento, un certo tipo di movimento. Evidentemente notavamo non un movimento di traslazione, no? Ma sappiamo, cioè non è un movimento che va da qua a là a sentire qualcosa, è un altro tipo di movimento, che che noi abbiamo evocato con delle immagini, con grande fatica, immagini che un po' suggestive, insomma, dicendo: ma possiamo immaginare l'aesthesis come una variazione interna al movimento medesimo. Io dicevo come un sussulto, no? È un movimento, ma non si sposta. È come una vibrazione, forse, non lo so. In ogni caso, come una variazione interna al movimento che è la vita, al flusso della vita, diciamo al flusso cosmico della vita, no? Cose cambiano, mutano, si intrecciano, si moltiplicano, ritornano, no? Nel medesimo, sono energeticamente, diciamo, in un continuo, ribollire, e ribollire è tutto quel che c'è da questo punto di vista. Bene, allora, aesthesis come una specie di bolla, no? Di questo magma vivente, indifferenziato perché è un flusso continuo, e in questo senso, come dire, non determinato, non determinabile, e appunto non tagliato, non deciso, non, come dire, non a distanza da nulla. Ecco, Bios. Bios, vivente cosmico. Abbiamo usato immagini così, poi nessuna di queste evidentemente, no, è congrua, perché stiamo cercando di dire ciò che appunto non è dicibile in una immagine determinata, no? Perché ogni volta che lo diciamo lo determiniamo in qualche modo e quindi ci è sfuggita la vita che vogliamo determinare in quanto lei è indeterminabile, capite? Grazie, sì. Va bene, grazie. Ah, sì, alla fine saremo una meravigliosa orchestra, no? Farò, capite? Sì. E io me ne andrò a casa felice, sarà bellissimo. Cosa hai imparato a far dire sì in coro a tutti i miei critici? Bene, per cercare di... No, però non sentitevi costretti a dire sì, ecco, questo no. Va bene. Allora, dicevo, per cercare di andare a fondo, di usare immagini suggestive, più suggestive e anche più efficaci di quelle che... sono a me a disposizione. Abbiamo usato, ricorderete, nella seconda sessione un testo dello pseudo Goethe, chiamiamolo così, perché è un testo attribuito a Goethe, ma non di Goethe, l'abbiamo capito, e lo dice lo stesso Goethe, un testo che è il famosissimo frammento sulla natura, un frammento pieno di entusiasmo romantico sulla natura come unica vera artista. No? La natura, se arte è quel movimento che ha in sé il proprio effetto adatto a se stesso, che in sé converge, quindi non ha un fuori, eccetera, eccetera, beh, allora perfetta è questa definizione della natura come unica vera artista. A lato osservavamo, e qui mi è utile, anzi importante, rifare questa osservazione, una incongruenza però tra ciò che stavamo dicendo, ciò che andavamo dicendo circa l'aesthesis, il sentire, la definizione, diciamo, standard di sensazione, quella che trovereste se andaste, come ho fatto io, a cercare su un buon vocabolario il significato della parola sensazione, che viene così definita, più o meno, insomma, no? Cioè, con le sfumature, ma insomma i termini chiave ci sono sempre. Viene definita sensazione ogni stato di coscienza in quanto prodotto da uno stimolo esterno o interno al soggetto. Sensazione. Ripeto, ogni stato di coscienza in quanto prodotto da uno stimolo esterno o interno al soggetto che prova quella sensazione, diciamo così. E noi osservavamo... E oggi, ripeto, mi è utile ed è per me importante ricordarlo, che nella continuità o anche, abbiamo detto, contiguità tattile, no? Per cui tutto è con tutto, non ci sono distanze, non ci sono stacchi, no? Nella contiguità tattile, nella mobilità osmotica che noi cerchiamo faticosamente di evocare come movimento del vivente, o come bios, come aesthesis intesa in questi termini, appunto, non c'è una differenza tra interno ed esterno, o tra individuo e ambiente, o tra quelle che si chiamerebbero stimolo e risposta. Non c'è questa differenza, proprio quello che stanno dicendo è l'indifferenziato, quindi non è che a un certo punto ci fichi la differenza tra stimolo e risposta interno e esterno. Quindi questa definizione standard ci mette in chiara difficoltà rispetto a ciò che stavamo tentando di dire sulla sensazione, sulla aesthesis, no? Sulla radice estetica del vivente, del movimento vivente. Inoltre, notavamo che se accogliessimo la definizione standard di sensazione, che forse è utile, vi ripeto allora, ogni stato di coscienza in quanto prodotto da uno stimolo esterno o interno al soggetto. Ecco, questa definizione proprio ci manda in palla, è incongrua con quello che stavamo dicendo. Se sensazione è questo, allora non è ciò che dicevamo noi prima. Inoltre aggiungevamo che se accogliessimo la definizione standard, se invece la prendessimo per buona questa definizione, la quale evidentemente non è in grado di spiegare cosa succede alle piante, ecco perché noi abbiamo tanto usato la metafora, insomma, del vegetale, come dicevo con Eleonora che me ne ha dato memoria al futuro. Con un dono bellissimo, il cactus che è in me, dicevamo, ecco, il cactus che è in me, quello non viene spiegato da questa definizione del sentire, della sensazione, rimane misterioso, a meno che non si facciano strani giochi di riflessione per cui si dica che, appunto, che le piante hanno coscienza, Avevamo visto, ad esempio, alcuni spunti in questo senso molto suggestivi, interessantissimi, da Chamowitz, no? Circa appunto la vita vegetale, quello che una pianta sa. Così si intitola questo testo, è molto interessante, anche rispetto a come noi abbiamo usato la parola sapere, sapore. Va bene, diciamo, se accogliessimo questa definizione standard di sensazione, incrociandola, no, con quello che abbiamo detto, nel nostro percorso nella kinesis vivente, dovremmo allora concludere che il tutto non è semplicemente senziente, posto che sia semplice, ma è cosciente. Questa tesi, come mi è stato fatto notare, tra l'altro, durante la seconda sessione, è in qualche modo, a volte in modo esplicito, altre volte in modo implicito, è in effetti implicitamente sostenuta dai teorici della cosiddetta esperienza pura. Faccio qui riferimento, tra l'altro, alle puntuali e preziosissime considerazioni, anzi osservazioni di Gabriele Pasqui nel germoglio, nell'ultimo germoglio che abbiamo pubblicato, l'ultimo suo germoglio che abbiamo pubblicato al seminario di filosofia. Sapete che, capite, la mole di lavoro che abbiamo davanti ci impedisce di andare analiticamente, vi devo rinviare al sito, cioè prendete questi materiali, ovviamente se ci sono domande, questioni, mi scrivete, ci scriviamo, cerchiamo di tenere vivo il lavoro durante le settimane in cui non stiamo su questi temi qua. Però è molto importante, lo capirete sempre meglio, credo, che nel bene e nel male, insomma, che ci si capisca o che non ci si capisca, il lavoro tra una sessione e l'altra è cruciale, soprattutto nel nostro ritmo doppio dovuto all'alternanza con Mario Biagi. Deve succedere qualcosa tra una sessione e l'altra, visto che le nostre sessioni avranno cadenza alla fine bimestrale. Bene, detto ciò, sento la necessità molto profonda di chiarire alcuni termini. Proprio in merito a questa osservazione fatta, mi sembra proprio da Vito, no? Durante la sessione 2 e rispetto alle osservazioni proposte in forma interrogativa da Gabriele Pasqui nel suo germoglio. Perché quando si parla si deve stare attenti alle parole, più possibile. Poi nessuna attenzione è mai adeguata, no? A vedere il tutto di una parola, alla rosa dei venti di una parola. Però non si può ingenuamente o innocentemente usare le parole, come dicono i miei studenti, a muzzo. Quindi è importante cercare di, anche a costo di essere noiosi o anche fantasiosi, perché a volte anche la fantasia può essere noiosa, cercare di capire come stiamo usando le parole. Poi si può non essere d'accordo, se non si è d'accordo bisogna dare un'alternativa, dire no, invece propongo di intendere così queste parole, altrimenti veramente si gira vuoto. E allora, è bene chiarire alcuni termini. In particolare vorrei qui chiarire, ma ovviamente mi vergogno quasi a dirlo perché sono parolone per la filosofia talmente grandi, profonde, sterminate, che dire se lo chiarisco in tre passaggi, ecco, è imbarazzante, ma io confido nella vostra pietas e anche sulla comprensione profonda, confido su questo, del fatto che qui nel seminario noi dobbiamo lavorare sempre col falcetto, cioè tagliare via cose, tagliare via pezzi, no, sgrossare, cercare di prendere qualcosa in mano per procedere, ma questo non esaurisce appunto il lavoro, non esaurisce il lavoro. E vi prego quindi di non prendere, mi rattristerebbe, poi potete anche rattristarmi, che se ne frega, di non prendere per saccenso supponenza questi passi di falce, no, che io adesso propongo, ma solo di prenderli come occasione di una meditazione su cui eventualmente possiamo tornare più analiticamente per iscritto. Allora, la parola coscienza, la parola coscienza. Come tutti sappiamo, dice cum scire, e lo so che un'ora dice, e vabbè, tu vai sempre là, ho capito, ma lo dice quello, cioè se dice così, no, perché l'hai detto, tu ho scoperto che vai sempre a cercare, poi rischi appunto le fantasie heideggeriane sull'etimologia, so, l'ho capito, però, voglio dire, è un modo di giocare con le parole, no? Ma di giocare prendendosi carico di quel che in quelle parole c'è quello, no? Cum scire. E questo cum è molto interessante. Scire vuol dire sì, sapere. Sapere, sì. Sapere. Nel senso del sapio avverto, ma anche nel senso del distinguo. Ecco. Se dovessimo dire cosa significhi, se dovessimo provare a intenderci, insomma, no? Se io dovessi spiegarlo nel modo più semplice possibile, ripeto, disponibile a proposte, argomentazioni alternative, ma argomentazioni, direi che per cuscire, coscire, si intende un sapere, uscire, d'accordo? Accompagnato dal, il cum qui ha una funzione. Proprio del esser con, capite? Accompagnato dal, unito a, sentire quel sapere. Quindi la coscienza è sapere sentendo di sapere. Ora, senza uno stacco o una differenza tra sentire e sapere, è evidente che non potrebbe darsi alcun cum. Se non tenessimo conto, non vedessimo, non spiegassimo, non intendessimo il fatto che in qualche modo a noi è ancora di tutto oscuro, sentire e sapere, sentire e sapere che nella aistesis sono il medesimo, si staccano o non coincidono completamente, escono dalla medesimezza, in qualche modo. Se non ci fosse questo, se non tenessimo conto di questo, appunto, non potremmo spiegare il cum del cum scio, capite? Il co della coscienza. Sentire e sapere, finché sono sinonimi, cioè finché sono un medesimo movimento, indifferenziato, non possono essere coscienza. Non possono essere coscienza. Il che, tra l'altro, richiama quanto abbiamo detto, così mettiamo in scena un altro dei punti, un'altra delle nostre osservazioni della seconda sessione, richiama, dicevo, quello che abbiamo detto in sessione 2 in merito al cum gnoscere, cum gnosco, cognosco, da cui conoscenza. Lì dicevamo che il cum ha una funzione strumentale. Ha una funzione strumentale e gnosco viene, dicevamo, da una radice sanscrita jnana, e noi, anche se è chiaro che, come spiegava Mario Biagini, ci torneremo le varianti, le sfumature, insomma, le sovrapposizioni di senso sono sempre arbitrarie, quindi bisogna essere molto cauti, però noi abbiamo proposto di intendere questa radice non cum, che non ha un cum, questa radice senza cum del conoscere, dello gnoscere, come appunto aesthesis, sapio, sapere. Sentire il sapore in una continuità e contiguità che non ha stacco. Ora, senza qualcosa che si frappone, questa era la proposta, qualcosa che stacca il vivente dal vivente o che stacca il vivente nel vivente, che stacca qualcosa nel vivente, capite? Che staglia qualcosa nel vivente e che e senza qualcosa che stagliandosi resta rispetto al flusso anonimo e pulsante del vivente, del bios, non si potrebbe dare coscienza. Non si potrebbe dare coscienza. E aggiungerei, en passant, ma mica tanto, che questo restare, questo staccarsi di qualcosa nel flusso del vivente, nel flusso vivente, nella kinesis, aesthesis, bios, chiamatela come volete, questo staccarsi di qualcosa che resta nel senso che appunto sta nel flusso non aderendo al flusso, non essendo flusso, non essendo solo flusso, capite? Senza questo movimento appunto dello staccarsi di qualcosa che resta e che resta disponibile per resta. E quindi si presta a, capite? Questo stesso movimento è il movimento con cui opera ciò che tecnicamente chiamiamo un segno. Far segno, qualcosa fa segno in quanto c'è qualcosa che resta e rinvia a. Ovviamente si deve aggiungere rinvia a per qualcuno o per qualcosa. In un certo rispetto, in una certa, da un certo punto di vista, in un certo contesto, non so come dire. Nessun segno è mai segno assoluto, evidentemente. Bene, in merito dunque alla parola coscienza, mi urgeva segnalare questo, che usare la parola coscienza senza tenere conto di questi sensi che sono in essa impliciti, non so come dire com'è, per me è incomprensibile. Quindi se qualcuno me lo potesse spiegare, io ne sarei grata. Fino a qua io non ho trovato una spiegazione che si facesse carico di questo problemuccio. Ecco, che è banalissimo, appunto, no? Ma non mi pare insignificante. E poi una seconda parola che vorrei con voi provare a far giocare sempre in quel modo lì, no? Che abbiamo enunciato nella prima sessione, cioè con la rosa dei venti, no? Che circolano dentro questa parola, è la parola esperienza, esperienza, esperienza. Esperienza che, come sappiamo, a sua volta viene da experior, la forma greca è empeiro, no? Da cui empiria, esperienza. Experior vuol dire provo, tento, sperimento, provare, tentare, sperimentare. Ora, quindi perior vuol dire già questo, tento, no? Provo, tento, sperimento. Ma ex qui dicono appunto, no, i dotti di etimologia, ha una funzione intensiva, experior, no? Quindi potremmo dire, no, intensivamente, reiteratamente, come dire, sì, intensivamente appunto, provo, tento, sperimento. Ora, la particella ex però, scusate, queste cose ho detto che rischiano di essere noiose, quindi pazienza, lo sapevo. Allora, la particella ex però ha anche, come sappiamo, il senso di un moto, senso, no? Indica un movimento, ex, un movimento di moto da, moto da e quindi moto verso, da verso. Bene, ciò significa che in qualche modo, che ora qui non si tratta per noi di spiegare analiticamente, ma insomma almeno di vedere, in qualche modo la parola esperienza, il modo di tentar provare, sperimentare, che è proprio di ciò che chiamiamo esperienza, deve avere a che fare con una esteriorità e un verso dove. Allora potremmo mettere insieme i due percorsi, le due rose dei venti, e sempre che io non stia correndo troppo, possiamo anche istituire un segnale opposto al sì. Cioè tipo un movimento della testa, insomma, che vuol dire no, non ci siamo, sta correndo troppo, ok? D'accordo, però vedete voi, io suggerisco così per facilitare la collaborazione. Allora, dicevo, se posso adesso intrecciare, no? Questo tentativo di messa a fuoco dei venti che circolano le due parole, coscienza ed esperienza, direi così, che se non si dà coscienza, ovvero se non si danno differenza, stacco ad esempio tra qui e là, tra il da dove e il verso dove, capite? Tra la presenza, ciò che è presente e ciò che è da raggiungere. Se non si dà quello che abbiamo chiamato il taglio, un qualche tipo di taglio nel continuum del vivente, non si può dare nemmeno esperienza. Esperienza. Bisogna stare attenti alle parole. Al massimo potremmo dire che si dà una imperienza. Non lo so. Potremmo giocare, no, in questo modo, ma insomma, non siamo qua per fare questo tipo di gioco, ma soltanto per sottolineare la problematicità che è insita in queste parole. E che una problematicità che chiede di essere presa in carico, poi non è che state, secondo me, di risolverla adesso, no? Ma di vederla, che è complessa la faccenda dell'esperienza, della coscienza, no? Che liquidarla, parlando di esperienza senza coscienza, è un atto che può essere molto creativo di spunti, di riflessione, ma non, come dire, non dà le sue ragioni, non rende ragione, quindi in questo senso, dal mio punto di vista modestissimo, se non dà ragione di quel che dice, è filosoficamente fragile, diciamo così. Allora, procediamo. Sempre in due, nella sessione 2, abbiamo anche detto che dove non c'è taglio, adesso cominciamo a intenderci su questo problema del taglio, insomma, dove non c'è taglio, cioè nella sapienza bios, nella sapienza aesthesis, nel sapio, nel sentire, eccetera, eccetera, nel sapere che è sapore, che è sentir sapore, esser sapore, eccetera, bene, lì non c'è alternativa, non si danno alternative. E pertanto, propriamente, lì non c'è legge, non ci sono leggi. Come leggevamo in Goethe, alla natura non si può che consentire. Alle cosiddette leggi di natura non è dato dissenso. E lì dove non ci può essere il che no, ma c'è soltanto un che sì, capite? Senza possibilità di dissenso, lì non c'è nessun bisogno di forza. Per imporre il sì o il no, capite? Lì non c'è bisogno propriamente di quella che abbiamo chiamato la dynamis, del fare accadere ciò che è adatto. La natura non è normabile in questo senso e non ha norma. Quindi l'espressione leggi di natura è nuovamente un'espressione molto molto bizzarra, su cui sarebbe bene nuovamente fare qualche giochino di rosa dei venti, che però vi risparmio adesso, quindi procediamo. Infine, sempre nella sessione 2, anche servendoci di alcuni passi veramente illuminanti, secondo me, non più dello pseudo Goethe, ma di Goethe, che decenni dopo scrive un breve commento a quel testo attribuito a lui ma non suo, benché esprimesse molto probabilmente pensieri goetiani, ma di alcuni decenni prima. Ecco, servendoci di queste considerazioni di Goethe sul testo dello pseudo Goethe, ok, abbiamo osservato che nella kinesis del vivente, nella kinesis che coincide con aistesis, che è bios, flusso continuo, no, continuo, eccetera, eccetera, non essendoci resti, e aggiungevamo non essendoci morte, ricordate quello che è stato detto su Bios e Zoè nel seminario di filosofia, no? Non essendoci morte, non essendoci cioè qualcosa che si stacca dal continuum indifferenziato e che resta là. Allora non ci sono segni, non ci sono rappresentazioni, non c'è mai qualcosa che sta per quello, perché non c'è qualcosa che sta, capite? Quindi non può stare manco per quello o per quest'altro. Non ci sono neanche questo e quello, perché il continuum è continuo, indeterminato e indeterminabile. Sicché non c'è conoscenza. Goethe diceva non c'è polarizzazione, che è una parola chiarissima, no? Leggetevi, vi ho mandato in bibliografia questi riferimenti, eh? Goethe dice, capito? Sì, bello, geniale, questa natura artista, però attenzione, un artista senza polarità. Non c'è polarizzazione e aggiungeva Goethe, polarizzazione che è poi il motore della storia, cioè dell'umano. Quindi la visione della natura unica vera artista, potremmo dire, no? Della natura che appunto genera in se stessa e rigenera nel proprio continuum, senza differenza e però sempre variando, eccetera, eccetera, questo di per sé non spiega, non rende comprensibile come accadano, parole di Goethe, i significati. Cioè come una cosa significhi quello. Significare. O anche come una cosa sia segno di quello. Capite? Non accade. Ecco, sulla questione della rappresentazione io non mi posso soffermare nuovamente, ma devo rinviare al lavoro dell'anno passato, no? Dove dicevamo il rappresentare è il movimento del rinviare, del far segno ed è la radice del conoscere. Nella misura in cui teatro è rappresentazione, dicevamo, beh, possiamo azzardare che le pratiche che in generale chiamiamo teatrali sono radice del conoscere, sono espressione materna, no? Primigenia nel senso di generativa, insomma, dell'azione conoscitiva. Ma questi sono percorsi che abbiamo cercato di abbozzare l'anno passato. Non posso non rinviarvi, ma non posso nemmeno qui riprenderli in toto. Spero però che almeno i giochi di assonanze e richiami abbiano una loro efficacia. Allora potrei dire così: la natura sarà anche la più grande artista se la leggiamo in quei termini. Certamente non è teatrale. L'arte del teatro in natura non c'è. Bizzarre. L'anno scorso diciamo il teatro è l'arte bastarda per eccellenza, nella quale tutte le arti convergono. Si canta, si danza, si declamano parole poetiche, si costruisce, le bâtiments, no? Si costruiscono le scene, i teatri, si invoca, si evoca. Si suona, ecco perché dicevamo, nel teatro la sintesi, chiamiamo teatro la sintesi, l'insieme di tutte le arti. E ora stiamo dicendo, guarda un po', nell'artista perfetta che è la natura, non ci può essere teatro.
Bizzarro.
La sintesi di tutte le arti non può accadere nel grembo dell'artista perfetta, della natura, lì dove il movimento ordinato in se stesso si compie come suo stesso effetto, come proprio stesso effetto. In sostanza, arrivati a questo punto, abbiamo detto qualcosa come 100-200 volte la parola stacco, l'abbiamo chiamato taglio, stacco, stagliarsi, qualcosa resta, qualcosa, no, viene fuori, però non è, è un fuori che non è un fuori. È arrivato il momento, credo, di concentrarci su questa parola e io per questo chiedo aiuto, anzitutto, a Carlo Sini perché se ne avrà voglia, se io sarò imprecisa, se quello che dirò sarà troppo rapido, perché la parola stacco, così come la stiamo qui usando, io e chi ha studiato un po' i lavori di Carlo Sini lo sa, la sto prendendo pari pari e declinando in termini per me praticabili dal lavoro che Sini ha fatto in Transito Verità, questo riferimento bibliografico, libro terzo, che si chiama L'origine del significato, sottotitolo Filosofia ed etologia, al quale rinvio evidentemente. Ora io qua per ragioni di mole leggo direttamente dalla prima edizione quella a fette, insomma, no? Dove Transito Verità era affettato nei sei libri. Oggi c'è dal 12 c'è l'edizione unitaria dei sei libri, col titolo unitario che è Transito Verità. Ma per fortuna non devo dare vendicazioni di pagina perché Transito Verità è stato organizzato da Sini, come sa chi l'ha letto, e credo che qui ce ne siano alcune di persone che l'hanno letto, è stato organizzato con una numerazione interna che facilita la lettura a prescindere dalle edizioni, insomma, no? Perché ci si muove dentro Transito Verità con l'indicazione del numero del libro in cui ci si trova, sono sei libri in tutto. E poi dei paragrafi interni a questi sei libri, esattamente come Sini spiegava, e secondo me è un vezzo che si è preso, essere organizzati nel seminario di filosofia i collected papers di Peirce, insomma, no? E vabbè, d'accordo, ognuno ha i propri vezzi, beh, è impossato nella poltrona là dietro, però insomma è un vezzo funzionale, bisogna riconoscere che funziona, è facile in questo modo muoversi nella cosa. Quindi, nuovamente chiedendo venia, per il fatto di aver scelto pochissimi passi, no? Il tema è immenso, tra l'altro, come sapete, come sa chi conosce questo lavoro di in sei libri, il tema ricorre nei sei libri, cioè Transito Verità si può leggere, diciamo così, orizzontalmente e anche verticalmente, perché è diviso in figure o temi chiave che tornano. Che si sviluppano all'interno di ogni libro e che tornano nei sei libri verticalmente con un gioco di trasformazione interna, insomma, no? Che è abbastanza curioso, secondo me poi anche molto efficace. Ma questo, ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che come tutte le cose che noi citiamo nel seminario, sono un invito allo studio, alla lettura, anche se si tratta di imprese. Se vorrete magari avere approcciare questo testo a partire da qua, se potrà esservi stato utile, no? Ciò che qui oggi diremo per arrivare lì, anche a partire dal libro terzo, forse appunto poi potrete scegliere uno tra i tanti canali d'ingresso in questo percorso, in quel libro, insomma. Allora io mi muovo nel libro terzo, ho detto in particolare il mio invito, questo funzionalmente al seminario Arti Dinamiche, quindi non occasione di lettura perché così si studia e si capisce con chi si ha a che fare, ma io, come dire, coerentemente con il percorso del SAD, il seminario Arti Dinamiche, vi pregherei di leggere i paragrafi da 340 a 334. 340-334, capite bene, sono molti, anche se ogni paragrafo è concentrato, no? È teso, e io non potrò esaminarli tutti qua. Quindi, in un modo molto selvatico, sempre col falcetto, prenderò alcuni estratti, ma proprio pochi, 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 che, scusami, dal 40 al 134. Proprio pochi, pochi che leggiamo insieme, e che cerchiamo di trattenere proponendo questo modo di lavorare. Allora, un esame appropriato del tema dello stacco in transito verità e più in generale il lavoro di SIN degli ultimi anni richiederebbe molto tempo e un seminario a sé, d'accordo? Questo, come vogliamo dire, anche sulla nozione di natura in Goethe, no? Un seminario a sé, l'abbiamo presi. Allora, la proposta è prendiamo quel che riusciamo a prendere da qui dove siamo. Qui dove siamo, ok? Come siamo qua? Chi l'ha letto, chi non l'ha letto, chi se ne importa? Come siamo qua? Proviamo a leggere queste pagine, poche, no? Ne ho selezionate molto poche, e a provare e a proviamo, dice, scusatemi, ad applicare quello che qui viene detto, se riusciamo, a ciò che abbiamo detto per nostro conto, per nostra parte sino a qua. D'accordo? Allora, è un modo per provare a dare un po' più di consistenza, non esaustiva rispetto al percorso filosofico che vediamo, ma spero utile invece per il nostro percorso qua, alla parola stacco. Allora, andiamo. Sono al 3:41. E leggo di fila il 341, 42, 45, 50, 53. Allora, anzitutto, scrive Sini, lo stacco non va pensato come un distacco, come potrebbe essere un mattone che si stacca da un muretto di mattoni. Si tratta piuttosto di qualcosa che si staglia, di uno staglio, termine che sarebbe più appropriato di stacco, se non fosse che la sua natura desueta gli conferisce un'aura indebitamente e fastidiosamente esoterica. Quindi lasciamo perdere staglio, diciamo che è un bello stacco, insomma, no? Che se non è propriamente un distacco. Il punto essenziale è questo. Che un elemento, un oggetto, tra virgolette, si rende visibile stagliandosi sulla soglia della pratica, che è in corso, no? Di un'azione determinata che è in corso, e della sua peculiare situazione o circostanza. Qui usiamo la parola pratica proprio, no? Prendendola fuori da tutto il suo contesto e diciamo, chiamiamo stacco, il fatto che in qualche modo un elemento o un, virgolette, oggetto si renda visibile, no? Appaia, si renda, io direi, ricevibile, percepibile, sensibile come tale. Cioè come un oggetto, sulla soglia, cioè sul limite dell'accadere di un'azione, di una pratica, ovviamente come ogni azione, un'azione in questo caso, anche in questo caso, situata nelle sue circostanze particolari, cioè l'azione. Ci sono azioni molto determinate, pratiche molto determinate. Ecco, sulla soglia, e anche qua, diciamo, perdonate, chi se ne importa, io vado così, la mettiamo in questo modo, ecco, proprio all'ingresso, no, della pratica, lì dove la pratica inizia, laddove la pratica entra in atto, d'accordo? Lì accade che si staglino elementi o, virgolette, oggetti. Qualcosa, oggetti, obietti, no? Le cose cadono là. Ovviamente non in generale, ma ogni volta in situazioni e contesti particolari. Ecco, così leggerei. Procede, sì, è questa peculiare situazione, cioè ogni volta questa peculiare situazione di ogni particolare pratica in corso, ha innescare e a sorreggere l'evidenza dello stacco in questione. Quindi quello che si stacca e accade come qualcosa che si è staccato, diciamo così, soltanto per una determinata circostanza o situazione, esattamente come dicevamo prima del segno. ma è un segno che significa in assoluto, che fa segno in assoluto. Fa segno per qualcuno una certa circostanza, dicevo, un certo riguardo, una certa prospettiva, un certo ground. Appunto, questa è la situazione peculiare e particolare di ogni pratica determinata a fare la differenza, poiché quell'oggetto che ora si staglia non era visibile nella situazione di provenienza o in un'altra situazione, capite? Non è visibile in assoluto, non c'è questa cosa che si stacca sempre ovunque per tutti comunque. C'è in rapporto a una determinata circostanza pratica. Mi seguite? In una eventuale situazione precedente, nella situazione precedente a quella che qua stiamo ad esempio prendendo, no? La situazione X, nella situazione Y l'oggetto non vi appariva come contenuto, non c'era quell'oggetto. Esso non articolava la situazione a partire dalla sua figura. Quindi è soltanto nel modo di figurarsi le cose, diciamo così, no? Dovuti al contesto specifico di determinate pratiche che, boom, accade che quell'oggetto ci sia e aggiungiamo che significhi ha un oggetto, no? Ha quell'oggetto. Ora, torniamo all'esempio. No, scusate, un altro passo. Perdonate. Quindi, nella situazione precedente a quella attuale, a quella dell'attuale stacco, non accadeva un'articolazione di oggetti e significati secondo la figura o il modo, potremmo dire, di quel significato che ora si staglia in base all'oggetto emergente. Si stacca un oggetto, emerge questo oggetto, questo altro, questo oggetto, questo altro, altro da colui per cui emerge, emerge nei suoi modi particolari, nelle sue figure. Bene, questo coso che emerge, questo oggetto, questo altro emergente, non era tale, non era né emergente né oggetto, no? In una situazione altra, o in un contesto altro, un contesto pratico altro. La situazione di provenienza, dunque, raffrontata ora al significato che ora si definisce con lo stacco, ci appare indefinita, indeterminata. E quindi a partire dalla determinazione che qui e ora accade, in una pratica determinata, in rapporto a quella pratica, nella prospettiva di quel ground, nella modalità determinata e particolarissima e peculiare di quel fare, a partire da questa determinatezza, allora ciò che si presume, capite? Si presuppone precedere quello stacco, come si determina? Si determina come indeterminato. Capite? Indeterminato rispetto a quello stacco che invece si determina. Lo so che è un po' difficile, però vedo anche degli involontari movimenti, questo mi rasserena tantissimo. Questi sono inconsci. Ok, torniamo all'esempio del mattone. Torniamo all'esempio del mattone. Per comprenderne il senso, dobbiamo immaginare, da adesso si allenta, l'esempio come sempre facilita, soltanto che come dice Sini, come sempre non è preciso, ma fa niente. Allora, è suo quindi. Per comprenderne il senso, dobbiamo immaginare di non sapere nulla di muretti fatti di mattoni e simili. Ciò che accade è che il mattone si pone al centro della nostra attenzione, stagliandosi nei confronti del muretto. Ecco allora che tale figura di mattone innesta la retroflessione, suggerendo e determinando la propria origine e provenienza a partire da sé. Il mattone, con la sua figura di mattone, col suo modo mattone, non è dunque che una parte distaccatasi da un muretto interamente fatto di mattoni. Allora, prima detto lo stacco non è questo, ora sta dicendo. Tuttavia noi tendiamo a pensare lo stacco come distacco da qualcosa che prima era un intero, capite? Perché noi siamo sempre in uno stacco E quindi è proprio così che accade che noi pensiamo lo stacco, ad esempio, come un mattoncino che si distacca da un muretto, ma distaccarsi vuol dire che c'era prima il muretto, no? E che a un certo punto, tracchete, dal muretto si stacca il mattone. Ma se ragioniamo così, entriamo in un pasticcio pazzesco, come soprattutto nei paragrafi successivi che vi invito a leggere, Sini argomenta. Dice, è così che accade, che siccome cade un mattone, ciao, pof, mattone. Quella cosa lì che accade per quella pratica, tu, mattone. Allora il mattone che si stacca fa presupporre un muretto, che, o meglio che il muretto, che mi appare come sfondo del mattone che si è staccato, sia il muretto da cui il mattone proviene e sia un muretto fatto di tanti mattoni. Quindi i mattoni del muretto, ad esempio, non li vediamo. Coperti come sono dall'intonaco, nel nostro esempio, no? Ma devono esserci. Se ne è staccato uno, vuol dire che il muretto è fatto di mattoni. La situazione di provenienza, una indefinita sagoma bianca rispetto al mattone, una indefinita sagoma bianca rispetto al mattone, viene ora definita in base al mattone accaduto e alla sua figura emergente. Un muretto di mattoni, appunto. Adesso quella sagoma bianca diventa un muretto di mattoni. Ecco l'azione dello stacco. Ragazzi, che fatica. Ecco l'azione dello stacco. Siete riusciti a vederlo questo movimento? Così, in questa sua prima descrizione? E allora un altro passo poco più avanti. Quello che abbiamo detto sin qua, circa il fatto che ci sia il muretto fatto di tanti mattoni da cui a un certo punto se ne distacca uno e non riusciamo che a dir così la cosa, però dobbiamo cercare di vedere che non è questo ciò che accade, non è questo ciò che viviamo quando si stacca il mattone, capite? Ecco, quello che abbiamo detto sin qua suggerisce questi altri piccoli ma importanti passi. Scrive dunque Sini, 3:45. Prima della analisi non c'è la sintesi. Annosissima questione in filosofia. C'è prima l'analisi o prima la sintesi? Il tutto è una somma di parti? Oppure le parti sono parti soltanto perché c'è un tutto che non è somma, ma è un intero indifferenziato? E Sini dice, così impostata la questione, apre soltanto a due, tra l'altro tradizionali, no, orientamenti filosofici, nessuno dei quali è in grado di rendere conto di se stesso, davvero, al fondo ultimo. Allora lui dice, prima dell'analisi non c'è la sintesi. Prima dell'analisi c'è lo stacco. Cioè c'è questo movimento emergente che abbiamo cercato di evocare prima come movimento d'emergenza, che non è emergenza del mattone e basta, è emergenza del mattone e dunque della sua provenienza, del muretto, presupposto. Cioè, posto prima da sotto, posto essere prima sotto, presupposto. Lo stacco, il quale rende poi possibile la sintesi empirica dell'esperienza. Infatti, l'elemento che emerge nello stacco e come stacco, l'elemento quale che sia, che emerge nello stacco e come stacco, consente, retroflettendosi, di misurare. Vi prego di ricordare che il nostro tema del nomos, della legge, della misura, della regola, in generale, credo nei lavori di quest'anno di McCree, ma in particolare nel seminario delle arti dinamiche, ecco, questo tema si declina appunto nel senso della misura. Chiaro? Non ci può essere misura se non c'è stacco. Ecco perché parimenti, dicevamo, della natura, non ci può essere legge se non c'è stacco. Se non c'è alternativa. In quello che noi chiamiamo dal nostro stacco, la domanda numero uno. Evochiamo come il continuum della vita vivente. Stacco dunque che rende possibile la sintesi empirica dell'esperienza. L'elemento che emerge nello stacco e come stacco consente, retroflettendosi, di misurare e di analizzare la situazione della sua provenienza, i paraggi, no? Del suo provenire. Secondo, ovviamente, la sua figura e prospettiva, nel suo modo, nella sua particolarità, dicevamo prima. Per esempio, in base alla figura del mattone, stagliatasi sulla soglia dell'evento della pratica concreta, appunto come mattone, ecco il mattone appunto, determinatasi come mattone, insomma vuol dire chiaro che per una tartaruga il mattone non è il mattone, capite? È la circostanza che fa il mattone mattone, no? Cioè è il rispetto a che? È la prospettiva, il contesto a rendere il mattone che accade mattone, d'accordo? Con i miei alunni di solito faccio l'esempio del filo d'erba. Siccome le tartarughe sono i miei animali preferiti, per moltissime ragioni profondamente esistenziali, nascono vecchie, hanno un guscio così, cioè tutto un problema di identificazione, sono rugosissime sin da piccole, no? Cioè nascono rugose, è bellissimo. Quindi queste tartarughe che incontrano un filo d'erba, evidentemente non incontrano un filo d'erba, non lo incontrano come lo incontro io, che manco lo incontro, ci cammino e lo spiaccico che vado avanti, no? Il filo d'erba, quello che noi chiamiamo filo d'erba per una tartaruga, porca miseria, è pappa, è fium fium fium, no, distendersi delle rughe, no? È uscita della testa, è un sacco di cose, non è il filo d'erba, e certamente non accade che, capite, lo vive in un modo diverso. Beh, è facilissimo dire così, no? La tartaruga, quello che io chiamo il filo d'erba. E siccome lo capiscono anche i miei alunni, l'avete capito anche voi. Andiamo avanti. Allora, dicevo, quindi lo stagliarsi dunque, dicevamo, sulla soglia dell'evento della pratica concreta che accade appunto come mattone. Fa sì che noi possiamo disegnare all'indietro la figura del muretto del quale il mattone sarebbe appunto un elemento proveniente, no? E dal quale il mattone proverrebbe. Ma questo è un presupposto. In realtà è l'evento dello stacco l'origine di tutto questo, di tutto ciò, scrive Sini, no? Cioè di tutto questo gran movimento, di questo gran pasticcio, che c'è un prima, che è il muretto, poi no, però il muretto rispetto al mattone, ma mattone per chi è il mattone? Il mattone per qualcuno, evidentemente, che lo voglio come mattone, che ad esempio è un essere fatto così cos'ha, alto così cos'ha, e non un altro essere come una tartaruga, alto così cos'ha e fatto così cos'ha, no? Se ad esempio il mattone per un lombrico è qualcosa di molto diverso dal mattone per una tartaruga chiusa dentro la sua corazza, ad esempio, no? Il lombrico si spiaccica, invece la tartaruga è anche resistente, per questo è un animale che mi piace molto. Poi, altri due passi molto brevi. 3.50. L'evento dello stacco, l'accadere di uno stacco, di quello che chiamiamo qui lo stacco. Non chiedetemi quale stacco. Adesso diciamo uno stacco, è santo perché abbiamo usato questa parola più volte e dobbiamo in qualche modo cercare di darle un po' di ciccia, insomma, no? Un po' di consistenza. L'evento dello stacco ha il suo contesto, contesto, altra parola che stiamo usando più volte, in una sinergia concreta di pratiche che, sinergia concreta, stiamo parlando di pratiche, no? Di prassi, di azioni, che accadendo segna la differenza. Muretto, non mattone. E poi, mattone, non boom, non, capite? Che è il mattone sul lombrico, mi seguite? E la capite questa differenza, sì? Ok. Ecco, questa differenza,
non rifaccio il suono, ma l'avete capito, non dico che si spiaccica, tra quello, quel suono, e mattone, questa differenza è segnata appunto dalla concreta sinergia di pratiche che accadono. No? Cioè, la domanda è perché boom, non so, no? Quella cosa che si stacca è o significa, adesso l'ho fatto, oppure è o significa mattone? Cos'è che decide di questa differenza? Il contesto, la circostanza concreta ogni volta determinata delle pratiche. Un conto è la pratica dell'ombrico, un altro conto è la pratica di mio cugino che costruisce le case con i mattoni. Ci siamo? Ultimo piccolo passo. Anzi, ultimo di questa prima tranche, ma poi ci fermiamo per la pausa, ancora pochi minuti. Sì. Lo stacco si produce, ed è la seconda volta adesso che leggiamo questa parola, per uno spostamento di attenzione. La parola attenzione, quante volte è stata usata nel seminario dell'anno passato qui? Si è cominciato il seminario dicendo vi chiedo di volgere l'attenzione, no? Di fare attenzione, vi chiedo solo attenzione. State attenti, no? Certo, è un rivolgimento dell'attenzione e per ciò che diremo nella seconda parte della sessione di oggi, anticipo nel senso che poi magari lo dico solo qua, ricordatelo se volete, che parleremo di pratiche di conoscenza nella seconda parte, dopo la pausa, che si definiscono tutte come esercizi di spostamento dell'attenzione. Faremo degli esempi, cercheremo di intendere, di intuire, di comprendere, di vagamente avvicinare forme del conoscere che tutte partono si chiariscono, si spiegano, si esplicitano, si presentano come spostamenti dell'attenzione. Quindi lo stacco si produce per uno spostamento di attenzione e di intenzione all'interno di pratiche definite e continuamente mutanti. Io vi prego di ricordare che nella sessione 2 abbiamo usato la parola prassi, dicendo che il vivente è prassi. Gli stacchi sono stacchi attentivi, ora dicevamo. Ma se non accadono stacchi attentivi, allora la prassi si può definire soltanto come flusso, aesthesis continuo, come mutamento continuo. Ma continuo nel senso appunto della variazione che in se stessa cade e accade. Ora procede, sì, naturalmente dobbiamo evitare l'errore di attribuire questa intenzione, no? Di volgere l'attenzione a qualcosa come un soggetto. La figura del soggetto, così come lo intendiamo, no? Il soggetto intenzionale, diciamo così, sorge all'interno delle pratiche, delle quali esso è il portatore. Quindi si è soggetti in modi diversi, diciamo così, a seconda di come si è determinati ad essere dalle pratiche di cui si è portatori. Detto in altri termini, il soggetto, quello che chiamiamo soggetto, non precede l'azione. È la attuazione di una certa modalità dell'azione. Sicché l'essere soggetto, la condizione di essere soggetto, ha anzitutto il senso dell'essere, questa è un'espressione che si è usata molte volte, chi lo ha studiato lo ricorderà, dell'essere soggetti alle pratiche e alle intenzioni innescate dalle pratiche. Prima che essere soggetti delle pratiche e delle intenzioni prassiche, diciamo così. Dopo queste considerazioni, 3.93, torniamo alla figura dello stacco. Di essa abbiamo soprattutto sottolineato
quella mobilità che caratterizza il passaggio della soglia. Qui prendiamo la parola soglia come cercavo di suggerire prima, in modo molto col falcetto. Allora, torniamo alla figura dello stacco, e di essa abbiamo soprattutto sottolineato, dobbiamo soprattutto sottolineare, visto che ne abbiamo saltato dei paragrafi interni, quella mobilità che caratterizza il passaggio di una soglia. Una mobilità così, così radicale, diciamo così, che la soglia è esattamente quello che non c'è. Cos'è una soglia? Non è la porta, non è neanche lo stipite della porta, non è il battente. Dov'è la soglia? La soglia è vuoto che passi quando entri, poi esci, capite? È proprio il passaggio. Allora, una mobilità così, così estrema, da far sì che sia proprio, proprio da intendere bene la parola passaggio di soglia, passaggio da una pratica all'altra, diciamo così, la soglia di una pratica, è una mobilità estrema, che è così estrema, aggiungerei, che il punto da cui passa non c'è. Lo chiamiamo soglia, ma non è una cosa, non è un battente, non è una porta, non si apre, non si chiude, è un vuoto, è appunto il passaggio medesimo. Capite? Come se, soglia come se cercassi di localizzare il movimento del passaggio. Ma quando entro, vabbè, io cosa faccio? Segno la soglia con la porta. Quando entrate a Mekri, voi varcate la soglia, si dice, no? Ma quello che varcate, che vedete di varcare, che è, come dire, oggettivamente, no? Prendibile come ciò che voi varcate, non è la soglia, è quella linea argentata che sta a terra, è lo stipite, insomma, no? Della porta, è l'ultimo pezzo dello zerbino, che è enorme, che abbiamo qua a Mekri, no? Su cui fate quattro passi prima di entrare perché è gigantesca, l'ha messo così, giusto? Ma non è che passate la soglia, dov'è? Se vi dovessi dire dov'è la soglia, fammi vedere la soglia, capite? Soglia è una parola, è intelligente il maestro a usare questa parola, perché è una parola che non la... dove la metti? Cos'è la soglia? Dov'è la soglia? No, c'è la porta, c'è lo stipite, c'è il muro che contorna il tutto, c'è quel segnetto a terra, c'è lo zerbino, poi c'è il parquet. Buonanotte, ma dov'è la soglia? Non la tocco, non la vedo, non c'è la soglia. Qual è il vuoto attraverso cui accade il passaggio? O il passaggio vuoto, un passaggio di vuoto. Allora, questo è il senso della mobilità, una mobilità così, così radicale che non gli, che, come dire, che dov'è? Capite? Che non ha un dove, che non è nella porta, nello stipite, eccetera, eccetera. Lo stacco designa, infatti, lo stacco con cui pof, una pratica accade. Non dobbiamo essere superstiziosi, eh? L'esempio dello stacco del mattone era un esempio, appunto. Bene, lo stacco designa un luogo di transito, un transito, un passaggio, una trasformazione, diciamo così, no? E in questo senso una metafora, un transfert, un da qua a là, non so come dire, che però vedo sempre dopo, mediante lo stacco accaduto. Come cos'ero prima di essere quel che adesso faccio, capite? E dove lo stabilisco cos'ero? Dove lo metto il prima? Capite? Qualunque cosa io racconti a partire da qui dove sono, o qualunque foto io vi mostri, non lo so, qualunque cosa io esponga o ostenda come il mio prima, bene, non afferrerà mai il passaggio che ha attuato il mio essere quel che sono. Capite? Il mio stacco di adesso. Però posso continuamente trasferire, metaforizzare questo passaggio. Ecco, in che senso il passaggio è sempre un metafere, in uno spostare. È uno slittamento continuo. La mobilità è tale che anche la semplice ripetizione... Cioè dai, ripassa dalla soglia, rivarca la soglia... Anche l'esatta riproduzione della figura della pratica che transita, dai, adesso rientra dalla porta, d'accordo? comporta inevitabilmente una impercettibile differenza,
un mutamento. Non passerai mai due volte dalla stessa soglia di McCree. Va bene. Nello stesso senso, eccetera.
Nel transitare, nel transito, infatti, accade un continuo intrecciarsi diverso delle circostanze, dei contesti e perciò anche delle occasioni. Come entra McCree quest'oggi? Ogni volta è un'occasione diversa, no? Che determina il tuo come e il tuo senso, il modo in cui entri appunto a McCree, alla luce di una varietà estremamente vasta di circostanze. E appena proverai a raccontare queste circostanze che hanno costituito l'occasione del tuo entrare a McCree così, lo farai in uno stacco e comincerai a trasferire, a traghettare quel che accadde in quel che dici, in quel che fai accadere adesso. Trasferire, trasferire, trasferire. Ma, e così chiudiamo questo passaggio nel libro terzo, in questi pochi paragrafi, per chiarirci, no? Almeno un po', metterci delle immagini, no? Nella cornice stacco, ecco. Per chiudere, dicevo, se allora le circostanze determinano occasioni, no? Occasionano il modo, no? Degli stacchi, che sono sempre poi trasferimenti, 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 allora, tenendo conto di ciò che abbiamo chiamato stacco, potremmo dire ad esempio che una esperienza di costruzione dell'origine è sempre una esperienza di slittamento, di trasferimento, di metafora. Ad esempio dire noi siamo una parte del mondo, o noi veniamo dal mondo, no. Noi veniamo da questa circostanza. No, io sono quel che sono per questa occasione. Ecco, tutto qui, ogni modo in cui io possa dire questo tipo di cose è a sua volta uno slittamento, un trasferimento. Che trasferisce che cosa? Ciò da cui vengo. Quella origine che in qualche modo appunto fa mondo. Vengo dal mondo, sono mondo. Come sei mondo nel modo in cui sei mondo? Adesso. Sono natura, vengo dalla natura, ma come sei natura nel tuo dire della natura? Sono vivente, incarno la vita in un modo particolare. Come la incarni? Comincio a incarnarla, appunto. Ma questo incarnarlo è trasferirla. Sono in uno stacco, ecco, la seconda parte della nostra domanda numero uno. In uno stacco che non può che trasferire ciò che significa. Che cosa significa? Significa la mia origine, significa il mondo. Cosa vuoi significare dicendo mondo? Voglio significare questo, questo. Come dici questo? Ti stacchi e lo trasferisci. Ti stacchi e trasferisci. Quindi lo stacco è un trasferimento, capite? Non è un distaccarsi, abbiamo detto. Ora, torniamo a concentrarci sullo stacco, che abbiamo testé cominciato quindi a ravvisare come luogo d'origine del significato. Ecco, le cose significano, dicevamo, rispetto ad uno stacco che a sua volta è rispetto ad un contesto, delle contingenze, a delle circostanze. Lo stacco dunque origina in sé il luogo e l'evento di quello che chiameremo poi il significato. Cosa significa natura? Cosa significa mondo? Cosa significa origine? Comunque lo significhi a partire dal tuo stacco, dallo stacco della tua pratica, capite? E nel transitare rapidissimo, mobilissimo delle pratiche attraverso le soglie. Proprio per la sua natura, lo stacco non coincide però completamente mai con quel significato che viene detto o che viene agito. E appunto, no? C'è sempre qualcosa in più che è da trasferire, che trapassa. Non lo esaurisco, capite? Siccome non coincide. Una volta che lo stacco è caduto, non potrai mai più coincidere, non so come dire, non sarai. Siamo entrati negli stacchi, nei trasferimenti. Ciò naturalmente vale anche per quel significato dello stacco che adesso stiamo in qualche modo dicendo. Quindi vale anche per noi qui adesso.
Per esempio, nominandolo come evento, come soglia, come origine, eccetera.
Vale la stessa cosa che abbiamo detto sin qua.
Anche questi sono significati che hanno senso nello stacco in cui noi ci troviamo, no? Nello stacco di quella pratica particolare che stiamo esercitando noi qua, venendo dalle altre due sessioni, ma venendo poi da infinite vicende, no? Che fanno sì che più o meno ci intendiamo o che più o meno non ci intendiamo. Che fanno sì che... In questo senso, tutti gli oggetti e tutti gli accadimenti sono esterni al significato, cioè non sono esauriti nel loro significato staccato, capite? Non sono né significativi né non significativi presi nel loro evento. Ripeto, il mattone che cade, è solo che dobbiamo chiamarlo così, no? Quello che può essere mentre accade, o e rifacciamo, oppure mattone, ecco, quella cosa lì, quell'evento là, capite? Quell'evento là non è di per sé né significativo né non significativo. È accaduto, no? E se è qualcosa, se è mattone oppure altro, lo è nella prospettiva, nel rispetto, nella circostanza, nel contesto di quella pratica che appunto lo coglie o per cui emerge la pratica della tartaruga, dell'ombrico o di Florinda o di mio cugino. Il che suggerisce qualcosa a proposito della avvertita e spesso lamentata incomprensibilità del mondo. Ah, il mondo è incomprensibile. Evidentemente dire incomprensibile è già un modo per determinarlo, il mondo non è né comprensibile né incomprensibile. Insomma, il mondo evidentemente, alla luce dello stacco, così come abbiamo cercato di leggerlo, no? Nelle parole di Sinissina qua, non è un oggetto, non è un significato, perché oggetti e significati sono appunto sempre in una prospettiva, in un riguardo, in una circostanza. Potremmo dire che il mondo è la circostanza di tutte le circostanze, non so come dire, no? È sempre solo paraggi, infiniti paraggi. Allora, in questo senso, dice Sini, esso, inteso come evento, un'altra parola chiave del suo lavoro, ma su cui adesso noi ci limitiamo a dire semplicemente questo, evento è et, nec, nec, capite? Oppure mattone, oppure, paraggi, infiniti paraggi, ecco. Come evento esso non è un oggetto da comprendere, non è un oggetto da comprendere. Cosa ho da fare di questo mattone? È invece un'occasione a cui corrispondere. Ora, il mondo come occasione, adesso facciamo la pausa, a cui corrispondere e non come significato o come oggetto, aggiungiamo, e tutto questo ci servirà poi per i prossimi passi. Questo che ho appena detto, che ho appena letto, che ho appena ripetuto, il mondo, occasione a cui corrispondere, non significato o oggetto, si tratta di un'occasione a cui corrispondere, con cui armonizzarsi, diciamo così, e non un significato o un oggetto. Bene, questo che ho appena detto si può dire solo nello stacco che vede significati e oggetti. Dobbiamo avere già visto significati, già visto oggetti, per poter dire mondo non è né significato né oggetto. Ma eventualmente, ad esempio, Sinella dice così, occasione a cui corrispondere, ad esempio. Quello che mi preme è, per dire che non è né significato né oggetto, devo essere nello stacco dei significati degli oggetti. Facciamo la pausa.